Di tutto cuore, io saluto tutti nel prezioso nome del Signore Gesù Cristo. Di tutto cuore, do il benvenuto a tutti, da lontano e da vicino, anche coloro che ascoltano su internet e con noi sono partecipi della benedizione di Dio. I nostri fratelli dal Portogallo ascoltano, anche essi salutano di cuore. Poi abbiamo saluti da fratelli e sorelle del Brasile, dal Mozambico, dall'Angola, dalle Azzorre. È semplicemente una grande grazia che abbiamo in questo tempo di vivere, che veramente siamo partecipi di tutto e anche i nostri sorelli nel mondo intero sono partecipi. Sentitevi a vostro agio qui, anche all'inizio. Vogliamo chiedere ai genitori di fare attenzione sui loro figli affinché non vadano in giro ma che rimangano con i genitori. Vogliamo lodare e glorificare il Signore come la corale già ha cantato gli inni di gloria e iniziamo con l'inno 21, l'inno conosciuto, l'inno numero 21. Cantiamo ancora il numero 10. Oh, quanto è meraviglioso il nome di Gesù. Numero 10.
Oh.
Amen. Oh, fratelli e sorelle, grazie. Non c'è qualcosa di più bello che di lodare il nostro Signore, perché ciò che Egli ha fatto per noi non possiamo capire e neanche misurare. Il suo amore divino è più grande di tutto ciò che potremmo capire. La sua fedeltà, la sua bontà, la sua misericordia, la sua gioia, tutto il Signore ha fatto per noi, per amore per noi. Non possiamo abbastanza lodarlo e ringraziarlo, ma lo vogliamo fare finché noi viviamo. Vogliamo lodare il suo nome e ringraziarlo per tutto ciò che ha fatto. Quale introduzione? Vorrei leggere una parola nella prima epistola di Giovanni, capitolo 3. La prima epistola di Giovanni, capitolo 3. Capitolo 3, versetto 21. Io vi ho scritto non perché non conoscete la verità, ma perché la conoscete e perché tutto ciò che è menzogna non ha niente a che fare con la verità. Chi è il bugiardo se non colui che nega che Gesù è il Cristo? Egli è l'anticristo che nega il Padre e il Figlio. Chiunque nega il Figlio non ha neppure il Padre. Chi riconosce pubblicamente il Figlio ha anche il Padre. Quanto a voi, ciò che avete udito fin dal principio rimanga in voi. Se quel che avete udito fin dal principio rimane in voi, anche voi rimarrete nel Figlio e nel Padre. E questa è la promessa che Egli ci ha fatta, la vita eterna. Vi ho scritto queste cose riguardo a quelli che cercano di sedurvi, ma quanto a voi, l'unzione che avete ricevuto da Lui rimane in voi e non avete bisogno dell'insegnamento di nessuno, ma siccome la sua unzione vi insegna ogni cosa, ed è veritiera e non è menzogna, rimanete in Lui come essa vi ha insegnato. Fin qui questa santa parola di Dio. Vogliamo alzarci per pregare. Abbiamo udito una parola meravigliosa, fratelli e sorelle. Ciò che fin dal principio avete udito, non siamo riconoscenti per ciò che abbiamo udito, ciò che il Signore ci ha rivelato della parola della vita. Anche stasera siamo riconoscenti di essere qui sotto l'echeggiare della sua parola. Che il Signore possa benedire ognuno che stasera è presente qui e nel mondo intero tramite internet. Vogliamo insieme pregare. Padre Celeste, ti ringraziamo per questa parola potente. Ti ringraziamo che tu sei presente stasera per benedire il tuo popolo. Signore, ti ringraziamo e ti chiediamo, dai al nostro fratello forza per annunciare la tua parola. Stendi il tuo braccio per guarire, che i miracoli possano avvenire in mezzo a noi, nel nome del Signore Gesù Cristo, per la gloria del tuo nome, affinché ognuno sia aiutato stasera tramite la tua parola, tramite la tua presenza, tramite la potenza dello Spirito Santo. Signore, opera in modo potente stasera qui in mezzo a noi. Apri il cielo sopra di noi e che veramente fiumi di benedizione possano scendere su di noi. Signore, accorda tutto ciò. Guardiamo in alto verso di te, non guardiamo l'uno all'altro, ma guardiamo a Gesù Cristo, colui che è vivente, che è presente anche stasera in mezzo a noi. Ti chiediamo, vieni Signore, e che tu possa fare ciò che tu vuoi con ognuno che stasera ode la tua parola. Ti ringraziamo per tutto, nel nome di Gesù. Amen. Cantiamo subito Sol abbi fede, Sol. Ancora io lo amo, io. Degno sei tu. E a questo diciamo Amen. Potete accomodarvi. Siate benvenuti di tutto cuore, tutti quanti, nel prezioso nome del nostro caro Signore. E auguriamo a tutti coloro che oggi ascoltano su internet che veramente non soltanto che possa ascoltare, ma che sia rivelato tramite lo Spirito di Dio, come abbiamo udito, che la sua unzione possa ammaestrarci, così è giusto davanti a Dio, è così l'unzione dello Spirito Santo sia sugli unti e poi anche sulla Chiesa è venuta. E così nel principio è stato insegnato, così viene insegnato ora alla fine, ma per favore veramente soltanto nella Chiesa dell'Iddio vivente, da coloro che sono guidati dallo Spirito di Dio. Tutti gli altri camminano sulla propria via e continueranno così, ma soltanto coloro che veramente hanno trovato grazia agli occhi di Dio in questo tempo troveranno e crederanno le promesse e poi la parola verrà loro rivelata. Era veramente una potente parola di introduzione. Dio si è manifestato quale padre nel suo figliolo unigenito, si è manifestato. Il figlio non è nato in qualche tempo nell'eternità dal padre, come lo vediamo nel Concilio di Nicea e in tutti i catechismi sta scritto che il figlio è la rivelazione di Dio nella carne, Emanuele, Dio con noi. Nel principio era la parola e la parola è diventata carne e abitò in mezzo a noi. Dio veramente ci ha dato grazia per credere ciò che era nel principio e che è stato annunciato. E sempre lo diciamo, siamo così vicini al ritorno del Signore. E credetemi, la prima e l'ultima predicazione debbono essere in piena armonia, inizio e fine debbono essere uguali, tutto deve essere restaurato e di nuovo portato come era nel principio e riportato a Dio. Abbiamo prima tutti i saluti di cuore. Prima il fratello Schmidt ha dato saluti dei nostri fratelli Cenko. Potete ricordarvi di lui, cari saluti, poi saluti dalla Russia, dalla Donetsk, dall'Ucraina e qui dal fratello John di Bucaresti, saluti particolari dal fratello Mamba da Colvesi, dal fratello Mbie da Bujimai, dal fratello Undrashik dalla Slovacchia, dal fratello Atti dalla Romania, fratello Christian da Oberhausen, fratello Jürgen dall'America del Sud, fratello Ellis da Edmonton e la Chiesa da Bukavu saluta pure, il fratello Paré dal Burkina Faso anche saluta, il fratello Jacques da Abidjan saluta, il fratello Müller dal mare ascoltano pure loro e salutano, e saluti particolari oggi dal fratello Ciller da Cordoba nell'Argentina, e li ha chiamato e anche loro ascoltano con noi. Meraviglioso. Poi saluti dal fratello Edro dalla Chiesa a Roma, fratello Ngonga dal Congo, la Repubblica del Congo, dal fratello Cecil da Pretoria e ancora in breve dal fratello sì da Kishinev, talvolta i nomi non sono esattamente scritti, saluti da Kishinev, saluti dal fratello Leonard, dal fratello Drus, da Città del Capo, saluti dall'Ungheria, saluti da Douala, nel Camerun, saluti da la fratello Lositius e saluti dalla Zambia, saluti dal fratello Motica, da Johannesburg, saluti dal Burundi, saluti dall'Africa del Sud, saluti dal Ruanda, saluti dal fratello Xavier a Kigali, ancora saluti dal fratello Deo, dal Ruanda, ancora saluti da Città del Capo, saluti dal fratello Joseph da Atlanta, saluti dal fratello Tabo e dal fratello Adiari, anche un momento è difficile da leggere, e poi un fratello da Ilonga negli Stati Uniti e fratelli dal Chennai in India, saluti da Kishinev ancora una volta, saluti da Abidjan, saluti dalla Croazia, saluti dal Congo, Repubblica Democratica del Congo, saluti da Denver nel Colorado, saluti da Deo dal Ruanda, da Abidjan, dal fratello Leon e poi da Palermo, il fratello Gerlando, e saluti da da Congolo o dal fratello Congolo, poi fratello Maurice da Città del Capo, fratelli da Zambia, i nostri fratelli e sorelle dalla Finlandia ci salutano, e il fratello Matati dal Congo, ancora una volta da Goma, dalla Repubblica del Congo, dall'Ungheria, e il fratello Bambu Tu e il fratello Petro, sì, fratello Adonis, il fratello Lupondo, il fratello Jeremy e il fratello Simon e il fratello Jonas e ora saluti particolari dagli Azzore. L'avete udito ciò che Dio ha fatto. La prima donna ha aperto il suo cuore al Signore. E era l'unica lì. Dio ha aperto il cuore suo e siamo stati invitati di andare là nel mese di gennaio per portare il messaggio di Dio. E il fratello Grazian da Ashdod, anche lui saluta Ashdod in Israele. Fratelli e sorelle, sono semplicemente sopraffatto di tutto ciò che Dio fa e ha fatto in questo anno, e l'abbiamo scritto nella lettera circolare. I 50 anni l'abbiamo raccontato e devo semplicemente dire: Dio nella sua fedeltà ha preso cura di ogni cosa, egli ha preso cura di ogni cosa. E quanto il fratello Stefano Genton con il fratello Miskis sono venuti nell'ufficio e gli disse: fratello Frank, 60 anni fa entrambi abbiamo visto il fratello Branham e udito egli a Lausanne in Svizzera, io a Karlsruhe in Germania. Sì, egli aveva 12 anni, io avevo 22 anni, ma possiamo veramente ricordarci di ciò che i nostri occhi hanno visto e che le nostre orecchie hanno udito veramente della parola della vita, e non soltanto lo diciamo, ma testimoniamo davanti a Dio Onnipotente che Dio il Signore nel nostro tempo egli adempiuto la sua parola, il suo piano di salvezza, e lo porta al compimento, e gli ultimi vengono chiamati e devono essere preparati per grazia. E se poi ancora pensiamo che Dio in modo particolare in questo anno di nuovo ha aperto delle porte, che sia a Abu Dhabi, che sia nel Pakistan, che sia in tutto il Golfo Persico, Dio semplicemente in modo meraviglioso ha condotto e ha guidato. Chi avrebbe pensato e chi mi avrebbe invitato a Dubai o lì o là, ma il Dio veramente ha dato grazia che tutte le porte siano aperte fino alla fine della terra, affinché la scrittura sia adempiuta nel nostro tempo. E vorrei anche leggere i due passi che parlano della fine del tempo. Prima in Pietro, conosciamo tutti in primo Pietro, qui ci viene detto, ci viene mostrato, prima lettera di Pietro, capitolo 4, primo Pietro, capitolo 4, e pensateci, già in quel tempo, il Signore ha preso cura affinché ciò che ora dovevamo sapere sia già stato scritto. Qui sta scritto, primo Pietro, capitolo 4, versetto 7 e 8, la fine di tutte le cose è vicina. Siate dunque moderati e sobri per dedicarvi alla preghiera. Soprattutto abbiate amore intenso gli uni per gli altri, perché l'amore copre una grande quantità di peccati. Siate ospitali gli uni verso gli altri, senza mormorare, come buoni amministratori della svariata grazia di Dio, ciascuno secondo il carisma che ha ricevuto lo metta a servizio degli altri. Se uno parla, lo faccia come si annunciano gli oracoli di Dio. Se uno compie un servizio, lo faccia come si compie un servizio mediante la forza che Dio fornisce, affinché in ogni cosa sia glorificato Dio per mezzo di Gesù Cristo, al quale appartengono la gloria e la potenza nei secoli dei secoli. Amen. Semplicemente meraviglioso, la parola è indirizzata a noi. Io mi ricordo che non ho detto nulla dell'ultimo viaggio nel mese di novembre. Dio veramente anche a Cuba ha dato tanta grazia, e il nostro fratello Erwin Pacheco è stato lì e traduce anche in spagnolo. È meraviglioso come Dio apre i cuori e che per annunciare anche la parola nella libertà. E a Havana realmente abbiamo vissuto un miracolo, l'ho detto già a Zurigo, prima 5 ore abbiamo dovuto aspettare di partire, e poi l'aeroplano ha preso il suo corso e proprio voleva decollare e doveva subito frenare in urgenza, E io siamo, lo dico, che Dio sia ringraziato. Siamo stati salvi. Pensate un po' che ciò fosse stato accaduto nel cielo, ma Dio era, aveva grazia verso noi con piena vita. Invece di alzarsi in volo, ha dovuto frenare e noi tutti siamo stati sani e salvi e dovevamo tornare nel terminale e aspettare 5 ore. Poi siamo decolati, di cuore siamo riconoscenti che Dio ha condotto così. E io dovevo pensare a ottobre 76, quando il Signore mi ha comandato di rinunciare al viaggio in India, e dove 69 persone dopo il decollo sono andati in fiamme. Ovunque stava scritto nei nostri giornali e il mio nome era sull'elenco dei passeggeri, e da Bonn hanno chiamato a Krefeld e hanno detto: il vostro missionario Ewald Frank è in mezzo a coloro che sono andati in fiamme. E io ero avanti nell'ufficio e mi sono stato chiamato. Oh sì, il Signore è fedele, a lui sia l'onore. E così il nostro fratello Pacheco, che lo possa benedire, ritornerà fra poco a Cuba. Poi abbiamo avuto anche riunioni meravigliose nel Perù, alla televisione, alla radio, e delle persone sono venute per udire la parola di Dio, e il coronamento del viaggio in Brasile era: Dio ha benedetto oltre misura, ha dato grazia. Quanto poi vediamo la folla che hanno trovato grazia presso il Dio e che di cuore danno e accettano la testimonianza, e per questo siamo riconoscenti a Dio. Il fratello Claudio Miskis, anche tradotto in modo meraviglioso dall'inglese nel portoghese, siamo riconoscenti per tutti i nostri fratelli, per tutte le lingue. E quanto ho ancora udito, che in Romania le predicazioni che ho tenuto là sono direttamente state tradotte in rumeno e in altre lingue. Se noi penso e se pensiamo che 636 hanno ascoltato, hanno udito, fratelli e sorelle, è veramente meraviglioso ciò che Dio fa attualmente, e a ciò appartiene Matteo 24, versetto 14. Qui abbiamo letto in 1 Pietro 4 che la fine di ogni cosa è vicina, ma in Matteo 24, versetto 14, ci viene detto dal Signore stesso quanto verrà la fine, e anche che la fine verrà. Qui in Matteo 24, versetto, possiamo leggere dal versetto 11, Matteo 24, dal versetto 11, molti falsi profeti sorgeranno e sedurranno molti. Notate quanto è importante la parola di introduzione, come l'unzione riposava nel principio sugli apostoli che ci hanno annunciato la parola, così l'unzione riposa su di noi oggi. Falsi profeti e falsi cristi possono anche apparire. Ciò appartiene al tempo della fine, ma Dio ha una chiesa chiamata fuori che è sotto la guida dello Spirito Santo. E qui sta scritto ancora in modo particolare nel versetto 14. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo affinché in tutto il mondo, per tutti i popoli, quale testimonianza. E poi, quando tutti i popoli hanno udito l'Evangelo, il messaggio di salvezza di Dio, allora verrà la fine. Anche questo, in questo luogo, sempre l'abbiamo ripetuto. Mai c'era l'opportunità come l'abbiamo oggi. Pensate un po', nella Nuova Zelanda ogni giorno inizia, è là dove il giorno inizia, dove il sole si alza ogni giorno. Oggi odono a Auckland, Nuova Zelanda, ascoltano che Dio li benedica. Potete andare avanti e anche in Alaska e a Edmonton nel Canada, ovunque, soprattutto la faccia terra, delle persone possono udire, e così la scrittura si adempie davanti agli occhi nostri. Quanto l'Evangelo del Regno, cioè il pieno Evangelo, la piena salvezza, viene annunciata e a tutti i popoli, a tutte le lingue, a tutte le nazioni, allora verrà la fine. E realmente siamo vicini alla fine, lo vediamo a tutto ciò che accade in questo momento. In nessun altro anno tante cose sono accadute come in questo anno. Il rumore dei popoli, tutto si adempie, come sta scritto in Isaia 17 e in Luca 21, 25 sta scritto. I popoli sono in rumoreggiano. Udiamo tutto ciò, vediamo tutto ciò e sappiamo che il nostro Signore ripetutamente ha detto: quando voi vedrete accadere queste cose, allora alzate il capo, perché la vostra redenzione o la redenzione del vostro corpo è vicina. Sapete, frate e sorelle, cari amici, la cosa più importante è la preparazione della sposa dell'agnello. E oggi voglio dirlo con piena chiarezza nel nome del Signore. Noi tutti abbiamo bisogno di un'esperienza personale di salvezza, come ci sta narrata nella Sacra Scrittura. Lo Spirito Dio deve venire su di noi per convincerci di peccato, della giustizia e del giudizio, come sta scritto nel Vangelo di Giovanni nel capitolo 16. Quando lo Spirito, la verità, sarà venuto, egli convincerà il mondo, egli aprirà gli occhi al mondo, egli ci convincerà di peccato, di giustizia e di giudizio, e lo stesso Spirito ci condurrà al ravvedimento, veramente a un ravvedimento intimo. E diciamo: Signore, abbiamo camminato sulle proprie vie, abbiamo camminato sopra la Tua parola, siamo colpevoli, perdonaci, abbi grazia, fratelli e sorelle, in modo particolare tutti i giovani che sono qui aggiunti. Abbiamo bisogno di un'esperienza di salvezza personale, una conversione personale. Il suo spirito deve rendere testimonianza al nostro spirito che siamo diventati figlioli di Dio. E anche questo riguardo alla nuova nascita dalla parola e dallo spirito, non soltanto il perdono tramite il sangue dell'agnello, ma la nuova vita divina deve essere nel nostro cuore e nella nostra vita. Ciò nella fede l'abbiamo accettato. Sappiamo che tramite il sangue dell'agnello, tramite il sangue del nuovo patto è accaduto perdono, riconciliazione, grazia e salvezza ci sono stati dati. Esattamente sappiamo pure che il nostro Signore ha detto: dovete nascere di nuovo, altrimenti non potete vedere il regno di Dio. E poi abbiamo riconosciuto che la semenza divina della parola di Dio è stata seminata nei nostri cuori. Come una nascita naturale, se quanto non accade quanto c'è il vento, ma quanto c'è un incontro nell'amore, così è con lo Spirito di Dio. Dio ha tanto amato il mondo. Golgotha è la dimostrazione dell'amore divino per noi. Egli ha pagato il prezzo e Egli ci ha redenti e ci ha dato la sua parola affinché la prendiamo quale semenza divina e lo Spirito Santo possa venire su di noi e possa produrre la nuova vita divina in noi. È semplicemente delle cose bibliche meravigliose che possiamo leggere una dopo l'altra e sappiamo il Signore ci ha dato grazia, Egli ha aperto i nostri cuori e come leggiamo nell'Evangelo di Matteo nel capitolo 13 sta scritto come il Signore semplicemente ha dato grazia che possiamo ricevere ciò che Egli per grazia ci ha regalato. Qui in Matteo 13 abbiamo la promessa del Signore stesso, l'abbiamo ricevuta, versetto 11. Egli rispose loro, Matteo 13, versetto 11, Egli rispose loro: perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato. A chi è stato dato? A coloro che hanno creduto, che l'hanno accettato, non a coloro che avevano sempre da dire qualcosa, ma a coloro che hanno udito la parola del Signore e l'hanno creduta. E qui in modo particolare dal versetto 13 sta scritto: per questo parlo loro in parabole, perché vedendo non vedono e udendo non odono né comprendono e si adempie in loro, non odono e ne comprendono. E perciò il Signore ha chiesto ai discepoli: avete capito tutte queste cose? Hanno udito e hanno visto, ma non vedono e non odono. versetto 14, e si adempie in loro la profezia di Isaia che dice: udrete con i vostri orecchi e non comprenderete, guarderete con i vostri occhi e non vedrete. Pensate un po', udire e vedere, eppure non capire e non comprendere. Poi dal versetto 15-16, perché il cuore di questo popolo si è fatto insensibile, sono diventati duro d'orecchio e hanno chiuso gli occhi per non rischiare di vedere con gli occhi e di udire con gli orecchi e di comprendere con il cuore e di convertirsi perché io li guarisca. Soltanto se noi ci convertiamo a Lui, se lo crediamo, allora possiamo essere guariti in dentro e fuori, fuori e dentro. Perché io li guarisca. Leggiamo l'ultima parte ancora una volta. Perché e si io li guarisca. E poi, riguardo a coloro che sono convertiti, versetto 16, ma beati gli occhi vostri, perché vedono, e i vostri orecchi, perché odono. Semplicemente potente, glorioso, fratelli e sorelle, è veramente un privilegio che non abbiamo pensato noi, ma è Dio che l'ha condotto così. La sua parola è degna di fede. Se non crediamo, Dio non può aiutarci. È esattamente così come era alla prima venuta di Cristo. E voglio leggere il passo parallelo affinché possiate capire in Luca, nel primo capitolo, Luca capitolo 1, come in quel tempo è accaduto alla prima venuta di Cristo, che veramente è importante di udire la voce di colui che ha parlato nel deserto, perché aveva un compito, una chiamata divina e anche un mandato divino. Era qualcuno che Dio aveva promesso in anticipo per ricondurre il cuore dei padri verso i figlioli. E come è nel nostro tempo, fratelli e sorelle, non si tratta soltanto di un passo biblico e poi di parlare su questo passo biblico, ma si tratta che i passi corrispondenti vengano letti, che sono state dette da Dio per il nostro tempo. E qui, in Luca, nel capitolo 1, versetto 16 e 17, sta scritto riguardo al ministero di Giovanni il Battista: egli convertirà molti dei figli di Israele al Signore loro Dio. Gli scribi avevano le loro interpretazioni e sono passati accanto, ma ora il tempo è raggiunto e egli convertirà molti dei figli di Israele al Signore, alla parola, alle promesse, come qui sta scritto. E versetto 17 e 18 andrà riguardo a Giovanni Battista. Egli è colui che andrà davanti a lui con lo spirito e la potenza di Elia per volgere i cuori dei padri ai figli e i ribelli alla saggezza dei giusti per preparare al Signore un popolo ben disposto. Questo era il senso del mandato divino e così era stato promesso in Isaia 40 e in Malachia 4 e qui ci viene detto che questo adempimento, questo mandato aveva quale scopo? Che molti dei figli di Israele siano ricondotti al Signore il loro Dio e che un popolo ben disposto sia preparato per il Signore. E qui in Luca poi nel capitolo 3, Luca 3, qui ci viene detto anche reso conto di ciò che avvenne in quel tempo. Qui sta scritto Luca capitolo 3 e dal versetto 3. Ed egli andò per tutta la regione intorno al Giordano, predicando un battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. Egli ha già mostrato, indicato, come sta scritto in Giovanni 1, vedete, ecco l'agnello di Dio che porta il peccato del mondo. Qui si mette l'accento riguardo al battesimo di ravvedimento per il perdono dei peccati. E nel versetto 4, come sta scritto nel libro delle parole del profeta Isaia, voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Leggiamo il versetto 16 in Luca 3. Qui l'uomo di Dio tramite lo Spirito di Dio ha detto: Giovanni rispose dicendo a tutti: io vi battezzo in acqua, ma viene colui che è più forte di me, al quale io non sono degno di sciogliere il legaccio dei calzari. Egli vi battezzerà con Spirito Santo e con fuoco. Questo uomo Dio ha parlato di ravvedimento, di perdono, di battesimo dello Spirito Santo. E quanto il tempo era adempiuto, tutto si è adempiuto. Cosa ha detto Pietro nella sua prima predicazione? Ravvedetevi, e ognuno di voi sia battezzato nel nome del Signore Gesù Cristo e poi per il perdono dei vostri peccati. Fratelli e sorelle, dobbiamo in ogni riunione di nuovo metterlo in risalto. Ci è stato rivelato che non l'inizio, ma la fine viene coronata. Nel principio erano 10 vergini e ha parlato in parabole, in modo particolare nelle 40 parabole che parlano del regno di Dio e che ce lo mostra. Il Signore ha parlato anche nella parabola riguardo alle vergini. Nel principio erano 10 e alla fine erano soltanto ancora 5, soltanto la metà di coloro che c'erano nel principio, che hanno udito la chiamata, ecco lo sposo, vieni, preparatevi ad incontrarlo. Qualcosa è accaduto per via e diciamo sempre di nuovo, non è il principio che viene coronato, ma la fine verrà coronata, anche se talvolta o ad alcuni non piace, ma sempre di nuovo deve essere messo in risalto ciò che anche il fratello Branham ha ricevuto quale compito, come Giovanni il Battista ha preceduto la prima venuta di Cristo, così tu sarai mandato con un messaggio che precederà la seconda venuta di Cristo. E oggi realmente ho preso con me, con tutte le citazioni del fratello Branham, 18 volte il fratello Branham ha detto la stessa cosa. E ha detto perfino, non io, ma il messaggio precederà la seconda venuta di Cristo. Io non posso fare nulla che Dio ha detto così, che egli ha preso il messaggero, ma il messaggio ci è rimasto e l'abbiamo portato in tutto il mondo, la stessa parola che c'era nel principio, che sia riguardo la Deità, battesimo, riguardo la Santa Cena, tutte le dottrine fondamentali, cominciando dal giardino di Eden, dove il fratello Branham ha messo sempre in risalto, era soltanto una parola che è stata aggiunta a ciò che Dio il Signore aveva detto ad Adamo. E poi vi era la zizzania, venuta l'incredulità, venuta la separazione, la caduta nel peccato a cagione di una unica parola aggiunta, e ha ricevuto così l'attenzione il nemico, e così è accaduto. Perché Paolo scrive in Secondo Corinzi nel capitolo 11, io temo che come Satana ha sedotto Eva, che le vostre anime siano sedotte. È un tempo di seduzione, e fratelli e sorelle, non fuori, ma nell'ambito che si appellano al fratello Branham. Dobbiamo rimanere sobri e chiari e sapere che riportiamo ogni cosa alla Bibbia e che possiamo sapere che ciò che egli ha annunciato era nel principio ed è alla fine, e lo diciamo apertamente. Uno dei più grandi evangelisti conosciuto nel mondo ha parlato della Deità, del battesimo o della caduta nel peccato, ci hanno mostrato perché era necessario la redenzione e perché il peccato originale è stato compiuto nel corpo. Il nostro Signore ha dovuto venire in un corpo per prendere su di sé il peccato e affinché ogni danno sia riparato, affinché potessimo avere di nuovo comunione con Dio. Cosa voleva il Dio? Leggiamo alcuni passi biblici nell'Antico e anche nel Nuovo Testamento. Dio voleva, in mezzo al suo popolo, voleva camminare e vivere, e voleva essere il nostro Dio. E ciò che anche sta scritto nell'Antico Testamento, per esempio in Esodo, e qui è il capitolo 25, Esodo 25, qui il Signore ha dato l'esortazione, Esodo 25, versetto 8 e 9, qui sta scritto, 8 e 9, Esodo 25, essi mi faranno un santuario e io abiterò in mezzo a loro. Dio voleva avere comunione con il suo popolo. Ciò che tramite era andato perduto, tramite il peccato originale, Dio voleva avere comunione con loro e costruire un santuario affinché possa dimorare in mezzo a loro. Versetto 9, me lo farete in tutto e per tutto secondo il modello del tabernacolo e secondo il modello di tutti i suoi arredi che io sto per mostrarti. Dio voleva avere comunione con gli uomini e questa comunione egli per grazia l'ha stabilita. In Esodo, nel capitolo 29, leggiamo Esodo 29, qui sta scritto dal versetto 43 a 46. Lì mi troverò con i figli di Israele e la tenda sarà santificata dalla mia gloria. Santificherò la tenda di convegno e l'altare, anche Aronne e i suoi figli santificherò, perché mi servono come sacerdoti. Ora viene il versetto che voglio mettere in risalto. Abiterò in mezzo ai figli di Israele. Abiterò e sarò il loro Dio. Non soltanto fare una visita, ma io voglio abitare in mezzo a loro, voglio camminare in mezzo a loro, io voglio santificarli tramite la mia presenza affinché mi sia un popolo santo. Era già nel piano di Dio nell'Antico Testamento. Andiamo a Primo Re. Nel capitolo 8, tutti sapete che Davide voleva costruire una casa al Signore, ma poi è Salomone che l'ha costruita. E qui in Primo Re, nel capitolo 8, nel versetto 13, sta scritto, Primo Re, capitolo 8, versetto 13, allora, io ho costruito per te un tempio maestoso, un luogo dove tu abiterai per sempre. Dio voleva abitare in mezzo al suo popolo, camminare in mezzo al popolo, essere il suo Dio. E dopo la condotta fuori ha dimostrato per 40 anni, ha preso cura di loro, nulla è mancato. E qui leggiamo ancora Primo Re, capitolo 8, nel versetto 31, verso 21, versetto 21, e là ho assegnato un posto all'arca nella quale è il patto del Signore, il patto che Egli, il Signore, stabilì con i nostri padri quando io li feci uscire dal paese d'Egitto. Dunque, non soltanto una casa in cui abiterai, ma un'arca del patto dove c'è la parola che Dio voleva dare al suo popolo per via. e tutto ciò apparteneva insieme, perché dove Dio dimora c'è la sua parola, c'è l'arca del pazzo, e il Signore col proprio sangue è entrato nel santuario eterno. Il pensiero, fratelli e sorelle, che veramente mi colpisce è quello che Dio abbia un luogo, una chiesa sulla terra. Prima egli abitava la pienezza della Deità corporalmente in Gesù Cristo, il nostro Signore. Lo voglio leggere, in Colossesi sta scritto ancora oggi, così sta scritto in Colossesi, che abbiamo la pienezza di Cristo in noi, che noi la possediamo, che ci appartiene. Colossesi nel capitolo 2, qui leggiamo versetto 9 e 10, Colossesi 2, 9 e 10. Perché in lui abita tutta la pienezza della Deità, e voi avete tutto pienamente in lui, che è il capo di ogni principato e di ogni potenza. E poi egli mostra e scrive nel versetto 13: voi che eravate morti nei peccati e nella incirconcisione la vostra carne, voi, dico, Dio ha vivificati con Lui, perdonandoci tutti i nostri peccati per grazia. È semplicemente meraviglioso. Accettatelo nella fede, ricevetelo. Tutti coloro che la loro esperienza di salvezza non l'hanno ancora fatta, non lasciare il tempo passare, ma venite al Signore, venite nella fede e lo sperimenterete. Nel versetto 14 e 15, Colossesi 2, egli ha cancellato il documento a noi ostile, i cui comandamenti che Dio ha dato, tutto ciò era contro di noi, tutti, e vediamo qui, e l'ha tolto di mezzo, i cui comandamenti ci condannava, egli l'ha tolto di mezzo, inchiodandolo sulla croce. Egli l'ha inchiodato sulla croce e poi per sempre è rimasto là. Possiamo avere libertà, possiamo annunciare la libertà dei figlioli, perché la colpa è stata messa su di lui affinché avessimo pace con lui, e per le sue lividure siamo stati guariti. E vediamo veramente nel versetto 15 il trionfo della nostra redenzione. Ha spogliato i principati e le potenze, ne ha fatto un pubblico spettacolo, trionfando su di loro per mezzo della croce. Il dardo della morte è stato tolto, il capo del serpente è stato schiacciato, il Signore ci ha pienamente dato la redenzione per grazia, l'atto accusatore è stato strappato, è stato tolto per sempre. Nessun uomo deve accusare un altro, ognuno riconosce per se stesso. E che possa andare in gioia. guardiamo nello specchio della parola di Dio e crediamo ciò che la Sacra Scrittura dice. Oh, per favore, accettiamolo in Lui, nel nostro Redentore. Abitava la pienezza della Deità corporalmente e ora tutta la pienezza abita nella sua Chiesa, in coloro in cui l'opera di Dio viene continuata fino alla pienezza e vi appartiene, è vostra tutta la pienezza della Deità, perdono, grazia e salvezza. Questo è pieno Evangelo, questa è piena salvezza che la parola ci ha dato per grazia. Possiamo leggere ancora, l'ho già detto, nell'Evangelo di Giovanni, nel primo capitolo, nel principio era la parola, e la parola era con Dio, e la parola era Dio, e la parola è stata fatta carne, affinché tutta la pienezza della Deità potesse essere manifestata nel Redentore e affinché possa essere nella Chiesa dei Redenti. Fratelli e sorelle, anche stasera il Signore desidera manifestare la sua vittoria. Egli desidera salvare, liberare, guarire. Oggi Egli desidera benedire, non soltanto l'annunciamo, ma Dio conferma la sua parola e Egli adempie ciò che Egli ha promesso. È glorioso. Ora viene ancora un passo biblico. Quale cosa importante? Secondo Corinzi, capitolo 6, per mostrarci che Dio, dopo che ha mandato l'ultimo messaggio della chiamata fuori, che Dio, il Signore, di nuovo in mezzo a noi vuole camminare. È glorioso. È veramente glorioso. Egli in secondo Corinzi, nel capitolo 6, sta scritto, possiamo iniziare dal versetto 14, io leggo dal versetto 15, secondo Corinzi, e quale accordo fra Cristo e Belial? Quale relazione c'è tra il fedele e l'infedele? E che armonia c'è fra il Tempio di Dio e gli idoli? Noi infatti siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Come disse il Dio, io abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. E sapete ciò che viene ora? Ora viene versetto 17 che appartiene al versetto 16. Perciò, perché Dio vuole di nuovo camminare in mezzo al suo popolo. Perciò, uscite di mezzo a loro e separatevene, dice il Signore, e non toccate nulla di impuro, e io vi accoglierò e sarò per voi come un padre, e voi sarete come figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. È un passo meraviglioso, glorioso. Dio fin dal principio voleva dimorare in mezzo al suo popolo. Egli voleva abitare in mezzo a noi. E tutto ciò che apparteneva al piano di redenzione ciò doveva accadere tramite il Redentore, e così pienamente Egli era sulla terra affinché la stessa potenza e pienezza potesse venire e abitare nei redenti. Ora, prima del ritorno di Gesù Cristo, l'ultimo messaggio della chiamata fuori, della separazione, doveva essere annunciato affinché il popolo di Dio sia separato e che Dio tramite la sua presenza poteva santificarci. Santificali nella verità, la tua parola è la verità. Abbiamo un collegamento meraviglioso tra i figli di Dio che Egli desidera camminare in mezzo a noi. Egli vuole dimorare in mezzo a noi. Vogliamo leggere questi due versetti ancora una volta in contesto. In secondo Corinzi, nel capitolo 6,
wie verträgt sich der Tempel Gottes?
Cosa ha a che fare il Tempio di Dio con Beliar? Perché il Tempio di Dio è il Tempio di Dio, che è per Dio e non per gli idoli, per Dio e perciò non possono essere collegati l'uno con l'altro, ma sono separati. Noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente. Non si parla più qualcosa fatto dagli uomini, ma dei veri figlioli di Dio, dei redenti che hanno ricevuto perdono, grazia presso il Dio, che appartengono al nuovo patto, che hanno accettato il sangue del nuovo patto. E poi siete il Tempio dell'Iddio vivente, come disse Dio, io abiterò e camminerò in mezzo a loro, sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Dite una volta, non abbiamo il desiderio di avere questo desiderio che Dio possa fare ciò che vuole in mezzo a noi, che non soltanto abbiamo udito la chiamata fuori e il messaggio, ecco lo sposo viene, preparatevi ad incontrarlo, ma che veramente non soltanto le nostre lampade brucino e ad un tratto si spengono, ma che veramente che riceviamo della potenza, della pienezza dello Spirito Santo, della sua pienezza abbiamo ricevuto grazia e grazia. Frate e sorelle, la coincidenza all'operato di Dio in questo tempo è ciò che è più importante. Chiamata fuori, preparazione, separazione e poi quale Tempio dell'Iddio vivente, quale Chiesa di Dio, un luogo di rivelazione per Dio sulla terra. Il Signore ha un corpo, gli è stato detto, mi hai preparato un corpo. E chi legge, noi siamo il Tempio dell'Iddio vivente, Egli è il capo, noi siamo stati condotti insieme, come Pietro scrive, quale Tempio, quale fondamento e quale edificio spirituale, che il Signore nei nostri cuori possa operare e dare il desiderio che noi, quale Chiesa chiamata fuori, quale Chiesa separata che ha udito l'ultimo messaggio, che sia il luogo di rivelazione dell'Iddio vivente, che si adempia, io abiterò in mezzo a loro, non soltanto che io vengo a farvi visita, ma io camminerò, dimorerò in mezzo a loro. Nell'Antico Testamento era un tempio affinché Dio possa dimorare e Salomone l'ha fatto, ma il Signore edifica la propria chiesa, come sta scritto, e la sua casa siamo noi. Fratelli e sorelle, Dio ci ha dato l'ultimo messaggio per uno scopo grandioso che ci sia nella storia della salvezza. Con un cuore sincero possiamo dire: non siamo andati dietro a favole abilmente inventate, ma abbiamo la promessa per questo tempo e l'abbiamo riconosciuta, che Egli, il Signore, preparerà un popolo ben disposto al Signore, e poi e la sua sposa si è preparata e le è stato dato di vestirsi di lino fino e risplendente. Diciamo apertamente, anche nel nostro tempo, Egli non ha soltanto dato il luogo, ma anche ci ha dato aperto tramite il suo patto. Questo è il sangue del mio patto che è stato versato per molti. Oggi, con tutte le nostre distrette, con tutte le nostre preoccupazioni, così veniamo al Signore come siamo, e io vi dico: non ritorneremo da qui come siamo venuti, ma per grazia, se Dio ciò che ci ha promesso lo possiamo vivere, salvezza per l'anima, perdono dei peccati, certezza della salvezza, che Dio ci ha accettati e che il suo spirito rende testimonianza al nostro spirito che siamo figlioli di Dio. E voglio dire questo per la vostra edificazione: se di cuore avete accettato e credete la promessa per questo tempo, che Dio, prima del terribile giorno del Signore, quando il sole perderà il suo splendore e la luna si cambierà in sangue, se voi credete di cuore che Dio questa promessa l'ha adempiuta nel nostro tempo e ha mandato il suo profeta con l'ultimo messaggio affinché la chiamata fuori e la preparazione potessero avvenire, ancora voglio dire chiaramente, forse è stato già detto in ogni riunione, oggi non si tratta più del tempo del 1933 al 1946. Voi sapete che è un tempo molto particolare, era un tempo particolare nella vita del fratello Branham, poi è venuto il 7 maggio 1946, quando l'angelo del Signore è venuto nella luce, nel luogo, e il fratello Branham si è alzato, aveva la Bibbia, e l'angelo del Signore gli ha dato il compito divino. E dal 46 fino al 65 questo uomo di Dio ha semplicemente annunciato la parola per ricondurci all'inizio. Tutti i misteri sono stati rivelati, ma qui è veramente il punto. Non aspettiamo che Egli risorga o risuscita, ma aspettiamo che il Signore ritorni e aspettiamo che il Signore porta a compimento l'opera sua nei redenti con grande potenza e gloria. fratello Branham ha avuto il suo compito unico, l'ha adempiuto, il messaggero Dio l'ha preso, ma il messaggio ci è rimasto e non condanniamo, ma tutti coloro che nel 65 finiscono col 1965 e non hanno capito o non vogliono capire che soltanto da allora questa ultima parte poteva iniziare, che durante i 50 anni passati la parola si è adempiuta, che il pieno Evangelo sia predicato a tutti i popoli fino alla fine della terra. Diciamolo con grande dolore, tutti coloro che sono rimasti indietro, si sono fermati, essi non rimanete spiritualmente, ma andate avanti. Abbiate fiducia nel Signore e Gli farà ogni cosa bene. I veri eletti non possono essere sedotti, essi credono ciò che abbiamo già menzionato prima, che Dio ha mandato il suo messaggero per lasciarci il suo messaggio che abbiamo portato in tutto il mondo. Non dimentichiamo, anche leggete secondo Corinzi 6 dal versetto 14, leggete questo pregando, e questo è il tempo ora in cui Dio vuole visitare il suo popolo in grazia. Egli ci parla e Egli ci dà pieno perdono, piena salvezza per grazia, e tramite la sua presenza ci guarisce, e udiamo la sua parola, l'accettiamo, la crediamo di cuore, e la sua parola ci viene rivelata, e così Egli conferma che apparteniamo a coloro che fin dalla fondazione del mondo sono stati eletti da Dio. E ricordatevi la parola di Matteo 13: hanno occhi e non vedono, hanno orecchi e non odono, e poi beati sono i vostri occhi, beate le vostre orecchie perché odono. Siamo beati, il nostro Dio sia l'onore per l'agnello, per la parola di Dio, per lo Spirito di Dio che conduce in tutta la verità, che oggi che in te e in me ci sia il desiderio che noi, quale chiamata, chiesa chiamata fuori, possa essere il luogo della presenza e dell'operato della potenza di Dio, che il Signore in mezzo a noi possa camminare, operare e prendere dimora. Io abiterò in mezzo a loro e camminerò in mezzo a loro e sarò il loro Dio, e essi mi saranno figli e figlie, dice il Signore Onnipotente. E dunque così dice il Signore per la chiamata, per la Chiesa chiamata fuori in questo tempo, e Dio mantiene le sue promesse, e chi crede vedrà la gloria di Dio. A Lui siano ogni lode, ogni gloria per tutta l'eternità. Alleluia, amen. Alziamoci, alziamoci, cantiamo insieme, così come sono, così deve essere. Forse le due sorelle vengono avanti e ci cantano un inno.
Thank you. Das hat mich so ruhig und stille gemacht. Mein Jesus verspätet sich nie. Zwar sind unsere Wege oft krumm und verwirrt. Wie soll es nun wenden, sag wie? Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hat sich der Heiland noch niemals geirrt. Mein Jesus verspätet sich nie. Und ob unser Herze vor Ungeduld weint, vom Ringen uns zittern die Knie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie, er bleibt unser großer und herrlicher Freund. Ja, Jesus verspätet sich nie. So lautet die Lehre, die heute mir klar. Ich weiß nicht, das wann und das wie. Doch hab ich ein seliges Wissen für wahr. Mein Jesus verspätet sich nie. Doch hab ich ein seliges Wissen für wahr, mein Jesus verspätet sich nie. Doch hab ich ein seliges Wissen für wahr, mein Jesus verspätet sich nie.
Amen. Amen.
Mentre i capi sono chini nella preghiera davanti all'Iddio Onnipotente, ma con piena certezza, con piena fede, che abbiamo trovato grazia agli occhi di Dio, anche secondo la parola della Scrittura, a chi mostrerò la mia grazia, io gli darò grazia, e a chi ho misericordia, io ho misericordia. Oggi ogni richiesta, ogni preghiera, che sia per noi personalmente, per la nostra famiglia, per chi possano essere oggi, vogliamo mettere ogni cosa nelle mani del Signore, che ci ha detto: venite a me, voi tutti che siete gravati, io vi darò il riposo. Io gli darò il riposo per le vostre anime. Caro Signore, tu non sei troppo tardi, ma vi sono molti che verranno troppo tardi. Oh Signore, ti prego che tutti che ora odono la tua parola, non soltanto che le loro lampade brucino, ma che anche che possono essere e ricevere la pienezza dello Spirito. Caro Signore, come tu hai detto al profeta Elia, e egli la poteva pronunciare, che la farina non verrà meno e neanche l'occhio, e neanche l'olio finché venga la pioggia. Signore, dacci l'olio, il pane, finché venga la pioggia, l'ultima pioggia, e che tu possa manifestarti in mezzo al tuo popolo. Caro Signore, oggi tu hai messo nei nostri cuori il desiderio, abbiamo la richiesta che tu possa in mezzo a noi manifestare la tua potenza di risurrezione, la tua potenza di salvezza, la tua potenza di liberazione, la vittoria di Golgotha, che tu possa manifestarla in mezzo a noi. Caro Signore, benedici ora tutti coloro che hanno preso la loro decisione per te. Fratelli e sorelle, mentre siamo ancora nella preghiera, io voglio chiedere se alcuni sono qui che vogliono consacrare la loro vita interamente al Signore e che dicono: non più la mia propria volontà, ma tu, Signore, guidi ogni cosa, non la mia volontà, disse il Signore, ma la tua volontà sia fatta. Mentre chiniamo i capi, volete alzare brevemente la mano? Dio vede le mani, vede i cuori. Oh Dio nel cielo, veniamo a te e ti ringraziamo che il sangue del nuovo patto ancora parla per noi, che c'è perdono, grazia e salvezza è presente per tutti coloro che credono oggi e l'accettano. Caro Signore, che la fede possa essere così potente che nella fede lo accettiamo e che abbiamo trovato grazia agli occhi tuoi, che abbiamo udito la tua chiamata di ritornare al principio affinché alla fine tu possa fare ciò che tu hai fatto nel principio. A te, l'Iddio onnipotente, il tuo popolo ti sia consacrato da una parte della terra fino alla tra parte della terra, che tutti i popoli, lingue e nazioni possano udire la tua voce, l'Evangelo, quale potenza di Dio che la possano sperimentare. Ti ringrazio che oggi tu ci hai esaudito e che tutti che coloro che sono qui e tutti coloro che ascoltano nella fede possono accettare e ricevere che tu ci hai dato tutto, come Dio non ci dà tutto con Lui, cioè in Cristo. Tutte le promesse sono sì e amen, lo sono diventate, hanno trovato il loro adempimento. Caro Signore, rivela la vittoria di Golgotha stasera in mezzo a noi in modo potente. Sii ringraziato e lodato e glorificato e adorato. Siano portati a te nel nome santo di Gesù. È glorioso. Alleluia. Amen. Volete? Non so se il fratello Schmidt vuole ancora pregare con noi. Lode e gloria sia al Signore per questa grazia, questa ora di grazia, se lo posso esprimere così. L'abbiamo ricevuto, l'abbiamo udito e in questo libro sta scritto che Dio voleva preparare un luogo e l'ha preparata. Abbiamo udito, abbiamo letto che tutti gli uomini di Dio che erano volenterosi ad essere trovati a camminare nelle vie del Signore hanno sempre la stessa difficoltà di ringraziare il Signore, di adorarlo e anche di preparare un popolo, un luogo affinché il suo nome potesse essere glorificato E come abbiamo udito in Secondo Corinzi, il Signore ha un luogo, l'ha preparato per sé, e a questo Egli ci ha chiamati tutti di andare, di gettarsi ai Suoi piedi e di ringraziarlo. E la chiamata è indirizzata a noi tutti, come dal principio, quanto il nostro Signore ha parlato di Giovanni e anche le sette lettere alla Chiesa, c'era sempre la chiamata personale, l'indicazione, ritornate al principio. E poi egli, beati, dice, ognuno che ode questa parola, beato ognuno, e per ognuno è stata preparata la corona. Se noi crediamo, se accettiamo e riceviamo ciò che Egli ci ha preparato, che il Suo nome santo sia lodato. Ringraziamo il Signore e chiediamo la Sua benedizione. Ora vorrei dire, e io chiedo a tutti coloro che siete qui presenti, se noi lasciamo questo luogo, per favore non parlate da qualche parte o esprimete i vostri pensieri, ma vogliamo prendere con noi ciò che abbiamo udito, e beati siamo se noi non soltanto siamo uditori, ma facitori della parola, come è già stato espresso, e che il Signore ci dia grazia. Ancora una volta, per favore, state attenti e non parlate, ma serbate la parola nei vostri cuori, come Maria ha serbata la parola. Che il Signore possa darlo ad ognuno di noi per grazia. E come nel principio è stato messo in risalto, genitori, per favore, guardate i vostri figli, perché sarebbe bene se ogni cosa andasse in pace. E anche chiediamo che ci sia anche nelle case tranquillità. Alcune cose ho udito che fino alle 2 di notte non c'è ancora riposo. Riguardate gli uni agli altri. Riguardate gli uni agli altri. Se volete parlare, scusatemi, ma che il Signore possa darci forza e sapienza affinché diamo l'onore al Suo nome. Ora vogliamo alzarci e ringraziarlo. Padre Celeste, ti ringrazio, ti ringraziamo insieme per la grazia, per la fedeltà, per la Tua parola, che parli ancora a noi, Signore, e che Tu ci chiami, Signore, di venire fuori di tutto ciò che è impuro e che ci tiene lontano da Te, affinché il Tuo nome sia glorificato, che Tu, Signore, Tu che hai parlato a noi e che Tu ci hai detto che siamo il Tempio del Dio vivente, così dacci grazia a ognuno personalmente, grande o piccolo, giovane o anziano. O che Dio, che Tu, quale pietre viventi, che possiamo essere il Tempio di Dio, lo chiediamo per il Tuo nome. Benedici tutti coloro che sono qui presenti, benedici anche tutti coloro che hanno udito e visto. Ma Signore, anche tutti coloro che non potranno essere qui, Signore, Non sappiamo perché, Signore, ma Signore Gesù, benedici lì dove si trovano e vogliamo insieme lodarti e glorificarti e portare onore al tuo nome. Amen.